Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through.
good morning to you.
Sconfitta in un tronco d'abete un bel pastorello, all'altare di quella cappella le guarda la valle, poi qualcuno colori e pennello l'ha un di pitturata, ora è il simbolo di ogni viandante che passa di là.
Madonnina dai riccioli d'oro, stai pregando su dimmi per chi, per quell'uomo che suda in un campo, per la donna che soffre da tempo, tu d'estate sei lì sotto il sole, nell'inverno tra il cielo e la neve, al tepore della primavera. Fiori sei tu, filo diretto col paradiso, dona ai malati un conforto, un sorriso, prega tuo figlio, digli che noi siamo cristiani e siamo figli tuoi.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago, io vi sollevo dalle risate che ci stiamo facendo qui nella nostra sporca redazione di Oltrelago per questa canzoncina che oggi il nostro mitico Franco Iappelli ha voluto trovare per noi per sottolineare l'ultimo evento miracoloso che ha colto le colline trevignanesi nella giornata di ieri. Ebbene, come riportano la maggior parte dei giornali oggi, con nostra non poca sorpresa, perché ormai noi siamo abituati a parlarne, ebbene Gisella Cardia ha le stimmate per l'ennesima volta. La veggente di Trevignano si è mostrata durante la Quaresima con le sue muffolette alle mani, perché nasconderebbe appunto queste stimmate che la benedicono durante questi periodi prepasquali. Questo ovviamente ha destato non poco stupore in una folla che possiamo dire domenica scorsa nella collina di Campo delle Rose, la più bella di Trevignano, era abbastanza modesta e dove c'era più che altro molto nervosismo tra quei pochi fedeli che erano intervenuti con un vento sferzante e un freddo degno di un inverno ancora rigido. Però perché ne parliamo oggi di questa Madonnina? Perché è passato un anno da quando è esploso questo fenomeno della Madonna di Trevignano, benché a Trevignano fosse, come dire, nota dal 2016 questa faccenda, e però non è successo assolutamente niente. Siamo ancora lì a vedere questa speculazione di una persona che sulla base di cose che vede solo lei e sente solo lei raccoglie un folle sempre più modeste senza che nessuno si muova, non solo per il fattore ambientale, perché lei ovviamente ha il Campo delle Rose è di sua proprietà senz'altro, ma è anche vero che purtroppo è un posto per lei è un posto vincolato riguarda vincoli ambientali, perché è all'interno del parco di Bracciano Martignano, ma anche perché le autorità, sia quelle comunali che quelle giudiziarie, continuano a non battere un colpo. E allora ci domandiamo noi qui da Oltrelago, sommessamente e modestamente, che cosa muove questa signora a proseguire nel suo intento, ma soprattutto che cosa fa sì che queste autorità costituite, l'amministrazione comunale, la Procura della Repubblica di Civitavecchia e, perché no, anche la Chiesa di Civita Castellana, continuano a non dire assolutamente nulla su questo fenomeno, che le trasmissioni televisive di tutta Italia, da Canale 5 fino a Rai 1 e giù per i rami, i siti internet di, insomma, principali, tipo Fanpage, insomma, tutti quanti ne parlano da un anno e nessuno continua a fare niente. Ma perché tutto questo? Ce lo siamo chiesto e continueremo a chiedercelo, ringraziando ovviamente Franco per aver trovato questa splendida canzoncina che sottolinea la nostra ironia nel trattare questo argomento, un'ironia bonaria. Noi non ce la prendiamo ovviamente con chi ha realmente fede, ce la prendiamo con chi specula su queste situazioni e soprattutto prende in giro chi ha realmente fede. E allora, Franco, tu come l'hai vista, anche da presidente del Comitato della Legalità, che insomma da un anno sta sul campo di battaglia,
non nella veste di presidente, per carità. Nella veste di presidente, la mia veste di presidente è estremamente seria. Quindi, prestandomi a fare una battuta non seria, mi svesto della
maglietta da presidente e ti metti quella del giornalista.
Ho sbagliato la canzoncina, però quella vera non l'ho trovata, cara Elena.
Ah, perché no?
Sì, perché sarebbe dovuta essere riferita alle stimmate presunte coperte da guanti. In realtà dovrebbe essere il classico corretto faccele vedere, facele toccare,
cosa che non è avvenuta, non poteva avvenire.
Nonostante tu mi hai, come si può dire, informato che il collega Capresi di Canale 5 urlava faccele vedere,
assolutamente,
ma se n'è guardata bene da togliersi i guanti e farci
non
vedere.
Non solo se l'è guardata bene, ma nessuno delle persone presenti gli ha chiesto altrettanto, cosa che invece sarebbe stato normale. Voglio dire, io sono come c'è un santo che si chiamava Tommaso, non è vero Bolscevico Lacustre, buongiorno Giorgio De Rossi, buongiorno. E che si chiamava Tommaso e voleva mettere il ditino, l'hanno fatto santo lo stesso. Poi potremmo anche raccontare come ci siamo interrogati io e Franco non più tardi di ieri su come venivano fatti i santi
in epoche lontane, oddio, anche vicine,
anche molto vicine. Dipende, i processi di canonizzazione diventano fulminei nel momento in cui, come dire, si vogliono anche sotterrare delle questioni. Giovanni Paolo II.
Questo per quelli vicini, ma su Giovanni Paolo II ne potremmo discutere ad libitum.
Oh,
però diciamo su quello che abbiamo detto l'altro giorno, cioè per esempio su Cirillo di Alessandria e sul Cardinal Bellarmino, che sono due autentici assassini, uno della povera Ipazia e l'altro di Giordano Bruno, elevati alla gloria degli altari, insomma, ecco. Ma evidentemente, insomma, c'è, diciamo, delle volte si è veramente molto di manica larga, anzi di aureola molto dilatata.
E allora noi abbiamo voluto cominciare con questo perché ci rendiamo conto di peccare un po', come dire, di provincialismo. Ma perché? Perché essendo noi testimoni diretti di questo avvenimento non riusciamo a coglierne la caratura nazionale. Cosa vuol dire con questo? Vuol dire che pensando che è una cosa che succede a Trevignano la limitiamo a una questione paesana, e invece non lo è per niente, perché guardando appunto anche il come le trasmissioni da un anno a questa parte tutti i giorni battono su questo argomento, su come i giornali ne trattano, su come i siti internet dei principali quotidiani nazionali. Io ieri sfogliavo le pagine di Repubblica e mi sono imbattuta nella Madonna di Trevignano. Allora, probabilmente non che abbiamo sottovalutato il fenomeno, lo abbiamo trattato come una bagatella locale e ce ne dispiace tantissimo. D'ora in avanti non faremo più questo errore, ma proprio perché ormai dopo un anno ha assunto una caratura veramente nazionale, di vergogna nazionale a mio giudizio, allora forse è il momento di pestare anche noi sull'acceleratore, cioè di cercare di chiedere conto a chi fino a questo momento non si è mosso e non ha fatto nulla del perché lo ha fatto, perché noi abbiamo la convinzione, o almeno io ce l'ho, che ci siano degli interessi che vanno oltre quelli della signora Cardia e del suo turbolento marito Gianni Cardia, che insomma se non vede è sempre pronto a menare le mani quando appunto la situazione diventa critica, come appunto abbiamo visto direttamente la domenica scorsa. Ma insomma noi ci domandiamo per quale motivo per esempio l'amministrazione del comunale di Trevignano, perché la procura della Repubblica di Civitavecchia, perché la chiesa, perché la diocesi di Civita Castellana ancora stanno lì fermi, immobili ad aspettare. Ma cosa aspettano? Aspettano forse che ci sia un passaggio di consegne nel soglio di Pietro, che Papa Francesco passi a miglior vita, così casomai viene un Papa che è più condiscendente nei confronti di questi fenomeni medievali? E insomma, ci sono tante domande, non ce le faremo tutte qua perché poi non possiamo impegnare la nostra rassegna stampa su questo fenomeno, ma d'ora in avanti possiamo dire questo: vigileremo meglio e considereremo questo fenomeno un po' meno provinciale. Non è vero? Siete d'accordo con me?
Sì, sì, d'accordo.
Nella maniera più assoluta.
Bene, e adesso che abbiamo parlato di una cosa che ci impegnerà anche a dare notizie poi prossimamente su questo schermo sulla Madonna, apriamo la nostra rassegna stampa con quello che è la notizia invece del giorno, che riguarda degli spioni, dei dossier. Insomma, in tempi remoti io e Franco, quando calcavamo il transatlantico di Montecitorio.
Beh, per me remotissimi, per te più recenti.
Per me più recenti.
Era a vapore il transatlantico.
Esatto. Era un piroscafo a vapore.
Era un piroscafo a vapore, esattamente. E insomma, quando esistevano questi momenti di dossier, di dossieraggi, eccetera, ci divertivamo come pazzi, non è vero, Franco? E cosa succede? Succede che ci sono invece venuto fuori uno scandalo di dossier fascicoli contenenti fatti privati di personaggi politici che sarebbero stati costruiti da un ex componente della Guardia di Finanza Striano. Per ordine di non si sa bene chi, ma nel mirino ci sarebbe Cafiero De Raho, attuale vicepresidente della Commissione Antimafia, all'epoca dei fatti presidente della DDA, che era l'antimafia, intesa invece come corpo del militare dello Stato, e questo avrebbe costruito non so se 800 e più dossier a beneficio di qualcuno per, si immagina, lotta politica, o almeno questo viene fuori. Questi dossier ovviamente non sono oggetto di un'inchiesta giudiziaria che vede anche dei giornalisti indagati perché lo hanno tirato fuori, ma sostanzialmente mette insieme carte e cartuccelle piuttosto imbarazzanti su molti personaggi della politica italiana, dal ministro Crosetto fino addirittura alla fidanzata di Giuseppe Conte, che sarebbe una bella signora bionda che sta sempre nell'ombra. Corriere della Sera: indagini pilotate con i dossier, La Repubblica, La Corte Italia, Scudo anti-Uti è un altro titolo di Repubblica, La Stampa, Perugia smonta il dossieraggio. E ancora Libero: sabotaggio al governo, caccia al mandante, banche dati violate. E che cosa qui però vedi, Franco, anche Giorgio, sul Fatto Quotidiano non si apre su questo tema. Guarda un po' che strano, interessante questo, no? Salvini fa campagna elettorale a spese nostre, si dice, ma non c'è una parola, anzi vado a leggerlo meglio. Infatti la questione del dossieraggio non è nemmeno riportata in prima pagina, chissà perché, e anche questo sarebbe una cosa da domandarsi, non è vero Franco? Il Fatto Quotidiano che questa cosa dei dossier non la vede per niente.
Beh, sai, diciamo...
E poi aspetta, vado avanti. Il Tempo, chi spiava la Raggi? Perché ovviamente,
insomma,
chi se ne frega anche della Raggi,
ecco, detto onestamente, non...
Poi, scandalo sessuale all'antimafia, i video inguaiano il colonnello, poi vedremo bene di che cosa si tratta. Il Domani, il governo contro l'antiriciclaggio, Cantone usato come una clava. Sono gli spiati, il riformista, e lì c'è Renzi, c'è la Marta Fascina, ex compagna di Berlusconi, c'è appunto il ministro Crosetto, e
c'è
il governatore
Brigida,
della Liguria, c'è Lollobrigida. Mentre il Manifesto ovviamente la butta su un'altra questione che poi ovviamente approfondiremo, che è quella di Trump, che a cui è stato dato il via libera per quanto riguarda la prossima candidatura, e lo chiama Super Trump, ovviamente giocando su quello che era il vecchio complesso dei Super Trump, che all'epoca mia e anche di Giorgio spopolava. Franco era già avanti. Il Resto del Carlino, dossier veleni, la Lega chiede i danni. Insomma, allora, quello che ci è sembrato di capire, Franco,
aspetta,
in una situazione...
Aspetta,
sì,
da aggiungere una piccola chiosa a quello che hai detto tu, e lo riporta solo la verità, però è una notizia interessante. Anche aziende della difesa nel mirino, spiati i top manager della Berretta e della Fiocchi, che produce,
sì, i proiettili,
che produce cartucce,
sì,
proiettili e così via. Insomma, non mi sembra
una cucina di,
ecco,
poco conto.
Di poco conto, ecco, voglio dire, insomma, entriamo anche in settori abbastanza delicati, se mi consenti.
Certo.
Cioè, non è solo diciamo le manchevolezze o i possibili scheletri nell'armadio dei politici, insomma, questo è da che mondo è mondo. Cioè, la politica, lasciamo perdere la definizione di Rino Formica, ma hai capito benissimo.
Ma senz'altro, sì.
Quindi non è che ci meraviglia molto. Però che vengano toccati anche dati sensibili come quelli delle fabbriche d'armi, insomma, a me onestamente,
non è, sì, esatto,
onestamente,
esatto,
mi preoccupa, ecco, devo essere onesto.
Beh, non sei il solo a essere preoccupato, Franco, perché poi il discorso sembra espandersi a macchia d'olio. Noi quando ci sono queste cose di solito vediamo posti come Dago Spia, dove pensiamo di trovare delle cose succulente, in realtà non ne abbiamo trovate molte, però cominciamo a farci della domanda: chi è il mandante intanto di questo dossieraggio? Perché non è che Striano faceva tutto da solo, o probabilmente poteva anche costruire questi dossier per poi venderli a qualcuno. Se la destra è così arrabbiata, probabilmente qualcuno a sinistra faceva questo dossieraggio.
No, guarda, cioè, la sinistra istituzionale non la voglio mettere sotto accusa, perché non... Sì, è chiaro che viene da sinistra, è chiaro che qualcuno ce l'ha con la destra, col governo, con la maggioranza,
certo,
questo è fuori discussione, ma vedere degli esponenti della sinistra impegnati in quest'opera di killeraggio mediatico, onestamente, cioè spionistico più che mediatico, onestamente, su, cerchiamo di essere obiettivi.
Certo.
Io quello che vedo, cioè, come si dice... due indizi fanno una prova, tre,
certo.
Per me, di chi sono, dove lavorano questi giornalisti? Lavorano al Domani. Cos'è il Domani? È l'house organ, dopo che ha perso Repubblica e gli altri giornali, è l'house organ di Carlo De Benedetti.
Certo.
Che se ne serve, come se ne serve di un giornale che venderà qualche migliaio di copie, magari pure in omaggio e abbonamento gratuito o roba del genere, perché io non l'ho visto in mano a nessuno sto quotidiano. Allora a che serve? Forse serve, scusa, mi assumo la responsabilità di quello che dico, come si diceva una volta, come diceva Missiroli, il giornale è la voce passiva di un bilancio politico attivo.
Esatto.
Quindi viene usato come una clava in certi momenti per ottenere favori o negare favori. Questo mi sembra un chiaro, tant'è vero che c'è una dichiarazione, mi sembra recentissima, di Carlo De Benedetti, che dice: sono sicuro i miei giornalisti. A me è rimasta, come si può dire, infatti te lo sottolineo, perché qui evidentemente ognuno ha delle proprietà, quindi ci stanno pure le proprietà, certo, dei giornalisti. Lui ha non solo il giornale, ma c'ha pure i giornalisti, no? Che ovviamente sono della sua scuderia, non...
Io adesso
dice: i miei giornalisti riusciranno a dimostrare la loro estraneità. La loro estraneità, io vorrei sapere, uno che raccoglie notizie in quella maniera,
sensazione non pedita,
dico, cioè, raccoglie notizie in quella maniera, dati sensibilissimi, perché insomma su eccetera. Poi, se mi consenti, è l'establishment dei nostri riveriti colleghi che mi hanno fatto congratulare con me stesso di aver dato le dimissioni dal sindacato.
Sì, questo devo dire che non depone a favore, ma ormai della categoria in generale, quello che sta succedendo. Io vedo però che gli spiati sono personaggi che ci, insomma, mi viene da ride, perché cavolo cioè uno come Francesco Lollobrigida.
Vabbè, ma quello serve ai testi degli spettacoli comici, lo spiano perché così c'hanno materiale.
Insomma, okay,
no, scusate, lo spii nella speranza di trovare lo scheletro nell'armadio, se non ce l'ha, poi
se
pazienza.
Se non ce l'ha, pazienza. Andrea Del Mastro delle Vedove, ragazzi, che ci vuoi trovare più di quello che lui non è già di persona?
Cristiano Ronaldo.
Ma se volevano... Se volevano sputtanare Del Mastro delle Vedove, mi sembrava una fatica di Sisifo, completamente inutile,
esatto,
perché si è sputtana da solo.
È quello che dicevo anch'io, come voglio dire, Francesca Verdini, Marta Fascina, che te posso dire, lo stesso Carlo Bonomi, ex presidente di Confindustria, adesso presidente di Confindustria, ma insomma presto dovrà lasciare, che anche lì, cioè, non capisco veramente, che però può darsi che noi manchi, come dire, manchi il senso di questa di questa notizia, perché ricordiamoci che tutto questo dossieraggio sarebbe stato fatto prima delle elezioni politiche del 22, e quindi questo fa capire che probabilmente alcuni di questi dossier, nello stile della casa di alcuni quotidiani, ma non solo di questi, ricordiamoci che Repubblica all'epoca dei Benedetti tirò fuori Bunga Bunga, eccetera eccetera, adesso Repubblica ha un altro padrone, è Il Domani che ha lo stesso padrone di prima. Insomma, anche lì ci sono delle domande che dobbiamo farci, però ecco, questa notizia dei dossieraggi ha scosso la politica, ma non più di tanto, perché è una cosa che va sotto traccia rispetto a altri due problemi importanti. Il primo soprattutto sono le elezioni in Abruzzo. Le elezioni in Abruzzo, dopo quello che è successo in Sardegna, con 1600 voti alla fine della conta, che hanno consentito alla Todde di diventare la nuova
governatrice
della regione Sardegna, qualcuno immagina che possa succedere la stessa cosa in Abruzzo, dove peraltro a sostenere D'Amico, che è l'ex rettore di Teramo, portato avanti dal centro-sinistra, non c'è più solo il PD e il Movimento 5 Stelle, ma c'è addirittura famigerato Campo Largo, cioè ci sono anche Renzi e Calenda. Per me il fatto che ci siano Renzi e Calenda significa che quello può perdere,
esatto.
Però è una mia idea. Allora, Franco, se il prossimo sabato dalle urne abruzzesi dovesse uscire una nuova sconfitta per la Meloni, anche se di misura e di poco, sarebbe un bel guaio, non trovi? Per lei, dico.
Però ti devo dire onestamente che, mentre per la Sardegna la vedevo in bilico, per l'Abruzzo mi sembra cioè mi sembra meno pericolosa per il centrodestra. Non, cioè vedo oggi, leggendo i giornali, non ho trovato grandi notizie sull'Abruzzo, se non una, mi sembra, della Stampa. Dice: Marsilio fa il pendolare in macchina con l'autista tra l'Abruzzo e Roma. Insomma, voglio dire, signori, dico, inventatevene qualcosa di migliore. Sì. Dico, cioè, sì, voglio dire, se uno è romano e c'ha la famiglia a Roma, è chiaro che fa il pendolare. Cioè, sì, chiunque di noi, chiunque
fatto
di...
che lì non vedono mai.
Beh, che, no, che no, questo lo dici tu.
Dice il governatore di smart working, perché sta a Roma. Lui.
Ma anche fosse in smart working.
Diciamo che non è, allora, non c'entra niente la Meloni con la scelta di Marsilio, perché è arrivata prima della Meloni presidente del Consiglio. Però è anche vero che effettivamente Marsilio in Abruzzo l'hanno visto molto poco. Detto questo, probabilmente l'elettorato abruzzese è diverso, anzi lo è senz'altro diverso da quello sardo. C'è da dire però che D'Amico, secondo gli ultimi sondaggi che ancora si possono dire, stava un'incollatura da Marsilio. Ci abbiamo un punto di differenza, che nelle elezioni è tantissimo, sì, in queste elezioni, visto che si vincono per 1600 voti. Però è anche vero che se in questi giorni dovesse sedimentarsi questa necessità degli abruzzesi di cambiare il governatore, proprio per avere qualcuno che sta sul pezzo, che sta sul territorio, anziché stare a Roma, e probabilmente qualche piccolo scossone potrebbe arrivare. Sicuramente, come dici te, Franco, cioè c'è meno rischio che avvenga quello che è avvenuto in Sardegna, però diciamo che l'Abruzzo è il secondo step altri step che dovrebbero arrivare prima comunque delle elezioni politiche, le elezioni europee del 5 di giugno prossimo, laddove poi cambierà probabilmente qualche cosa. Diciamo che momentaneamente sospendiamo il dibattito sull'Abruzzo,
sì, per forza, no,
perché non abbiamo grandi elementi. Gli elementi invece ce li dà ovviamente la politica internazionale, perché abbiamo veramente dei fronti molto ampi su questo. Il primo è quella notizia che è arrivata ieri sera tardi, che Trump è stato considerato eleggibile da quel primo tribunale, perché poi ce ne sono altri, il primo tribunale che aveva in mano un dossier che poteva interrompere la sua cavalcata verso la riconquista della Casa Bianca, e invece gli hanno dato il via libera. Infatti, non a caso, il manifesto ha titolato Super Trump. Trump quindi diciamo va avanti molto sereno verso la conquista della Casa Bianca, secondo voi?
Non è che gliel'ha dato quel tribunale che ci aveva il dossier,
la Corte Suprema.
La Corte Suprema,
e quindi finiti i giochi. Non, come si dice, una volta si diceva Roma locuta est, quindi ha parlato la Corte Suprema, e quindi non potranno più, anche perché io non lo nego, sono un moderato estimatore di Trump, quindi
sì, vabbè, quindi... comunque oggi è il Super Tuesday, come dice, primarie in 15 stati.
Ma stasera infatti la fa finita pure lui, perché stasera le vince tutte, esatto, e l'altra non c'ha scampo. L'altra l'unica cosa che può fare è presentarsi come terzo incomodo e togliere i voti a lui, ma
secondo me è anche cosa, abbastanza, no? Ridicolo.
Tutto molto velleitario.
Sì.
Quindi la domanda che vi avevo fatto: voi vedete la cavalcata di Trump, sapendo che Biden è quello che dà i bacetti sulla testa alla biondina, alla nostra biondina?
No, quello mi sembra interessante, i rapporti dell'Italia con Biden e con Trump.
Quello
perché
sì,
il punto è quello, perché abbiamo Salvini che è trampiano, e lei che adesso si presenta come,
sì,
no, lei come la figlia adottiva di Biden. Insomma.
In questo momento.
Certo.
Cioè, voglio dire, sai, le capriole della Meloni sono,
si è capace di dire,
doppio carpiato,
come si dice, sì, eccetera. Certo. Non è possibile, secondo me, che la Meloni mantenga l'atteggiamento filo Biden. Cioè, lei in questo momento è prostrata, diciamo la verità, perché io Non è che è una cosa che amo molto, è prostrata ai piedi di Biden semplicemente perché Biden è il presidente degli Stati Uniti d'America.
Certo,
se arriva Belzebù, dico, è prostrata ai piedi di Belzebù.
Sì, sì. In quanto presidente,
lei oramai ha fatto una scelta atlantista, sì, senza se e senza ma. La storia del bacetto è qualcosa, cioè, di rituale.
Diciamo che è abbastanza patetica, via.
Ma patetica, non si è capito bene, forse un atto d'affetto, certo.
Il vecchio... Sì, quello sta lassù e lei è bassa e c'è.
Beh,
viva,
io mi è venuta una battuta vedendo la scena. Dico, l'ha potuto fare perché la Meloni è un po' nanetta.
Appunto, quello dicevo.
Per esempio, già qua Andreotti sarebbe stato un problema. però ecco, la cosa sarebbe potuta andare bene con Fanfani. Secondo me gli poteva baciare la pelata.
Ma non
senza
credo che, ma pure con che Silvio, Fanfani avrebbe anche con Silvio. Anche con Silvio, non credo, dipende se aveva i tacchi o meno, non credo che Fanfani
comunque
si sarebbe fatto avvicinare.
Comunque tenete presente che Fox, che è un... Sì. Una televisione
romantrice, sì,
eccetera, ha attaccato la Meloni dicendo: beh, insomma, ma che gioco giochi qua? Siamo tutti conservatori, trampiani, repubblicani. Hai partecipato alle convention dei conservatori americani. Certo. Mo te metti al vecchietto con l'Alzheimer. Insomma, su, dai, non. La Meloni, non lo so, mi sembra che attacca il cappello, come diciamo, sì, al potente di turno.
Dove,
ecco.
Sì, esatto, sì, questo, sì, è un po' la sua, il suo mood.
Beh, ma in politica non, esatto, è che, su, non è che, cioè, poi ti può dire bene un po' di volte, ma poi alla fine, insomma, su.
Sì, certo. Ma
io invece, sì, sottolineerei il fatto che siamo in guerra. Insomma, mi sembra che l'Italia...
quella cosa, diciamo, più che, insomma, a cui volevo arrivare adesso,
ah, okay,
era
perfetto,
proprio la questione che riguarda il nostro, diciamo, due aspetti. Il primo, la nostra tenuta all'interno dell'asse europeo nel momento in cui la Germania e la Russia arrivano ai ferri corti, e questo adesso lo vediamo. E poi la questione Mar Rosso, che già noi abbiamo conosciuto in tempi non sospetti negli anni 70. Ti ricordi, Franco, quando c'è stata una crisi nel Mar Rosso con il canale di Suez che è, sì, stato chiuso, eccetera, eccetera. Adesso non siamo proprio in quella dimensione, però c'è qualcosa di peggio, c'è qualcosa che potrebbe compromettere l'accesso a tutta la parte, diciamo, commerciale del Mediterraneo, che è appunto il pertugio del Mar Rosso, dove ovviamente c'è una guerra pazzesca, perché siamo in una situazione di belligeranza assoluta, e dove l'Italia ha la sua parte. Non diceva ieri sera il direttore di Limes, dalla Gruber, è inutile che noi pensiamo che la guerra è da un'altra parte, la guerra è dentro casa nostra,
certo.
E questa è una questione. Ma andiamo un attimo a vedere, a cercare di approfondire la questione invece tedesca. Che cosa è successo con la Germania, Franco? Attacco alla Germania,
guarda,
dice qua la stampa.
Ma c'è, diciamo, la situazione viene spiegata abbastanza bene dal fondo, che è un po' strano, perché generalmente un fondo è un'opinione, una cosa. Questa invece è proprio una vera e propria cronaca firmata da Paolo Valentino,
sì, che non è l'ultimo arrivato,
sul Corriere della Sera. È intitolato "Le trame di Putin su Berlino", e vediamo, riassume un po' che cosa è successo. Ci sono tutti i fantasmi del secolo breve dietro la crisi diplomatica tra Germania e Russia, scrive Valentino, innescata sul fondo della guerra in Ucraina. Mosca accusa addirittura Berlino di star preparando un attacco contro il suo territorio.
Pensate.
Il governo tedesco risponde bollandola come propaganda ignobile e assurda. A precipitare lo scontro è stata una conversazione telefonica di 38 minuti tra alcuni alti ufficiali dell'aeronautica tedesca, che discutevano di un'eventuale fornitura dei missili Taurus a Kiev e di come i militari ucraini potrebbero essere addestrati per lanciarli senza assistenza esterna. La telefonata condotta sull'applicazione Webex, invece che su canali sicuri, è stata intercettata dai servizi russi. E nel fine settimana Margherita Simonian, direttrice di RT e colonna portante della propaganda putiniana, l'ha resa pubblica su Telegram. La rivelazione ha provocato una tempesta politica in Germania, che Mara Gergolet ci sta puntualmente raccontando. Nel mirino delle critiche è il cancelliere Scholz, che ha ribadito il suo rifiuto di fornire i Taurus, preoccupato soprattutto che gli ucraini potrebbero usarli per colpire Mosca, grazie alla gittata di 500 chilometri. Questo, secondo Scholz, rischierebbe di essere considerato dai russi un coinvolgimento diretto della Germania nella guerra.
Che altro devono fare? Spinge il bottone e andare in divisa lì.
Oh, questo, esatto. Questo mi sembra abbastanza.
Le armi, gli istruttori, le cose.
Il riassunto mi sembra abbastanza ampio, esaustivo. Sì. Oh, però qui ritorniamo sempre al solito discorso. La penso esattamente come il compagno che ha parlato prima, cioè voglio dire, ma insomma, che gli devono fare sti russi? Gli mettono i missili nel giardino, gli fanno il coso, dice all'aggredito e l'aggressore, dipende che intendi per aggredito e per aggressore, insomma, eh.
Allora, io devo dire che questa questione mi preoccupa abbastanza, non esattamente quanto mi preoccupa la questione di Suez. Perché? Perché sembra che noi siamo un po' in una morsa in questo momento, non trovi, Giorgio?
Ma sicuramente.
Da una parte non solo l'Ucraina, ma anche questo cortocircuito tra Germania e Russia. Ricordiamoci che in tempi che sembrano remoti, ma non lo sono, Angela Merkel con Putin ci andava a pranzo e a cena insieme, l'asse diciamo Mosca-Berlino era solidissimo, tant'è che anche in Europa si faceva i conti su quello, si basava su quello.
No, non è solo quello, era che anche la politica tedesca tradizionalmente sembra, ecco come dici tu, sembra ere geologiche fa, insomma, però la politica tedesca è stata sempre di apertura, orientata verso la Russia, verso gli accordi con la Russia, non è una novità, cioè saldare una Russia piena di materie prime con una Germania industrializzata conveniva a tutti, diciamo.
Esatto, no? Certo, conveniva.
E poi c'era anche il discorso vecchio della Germania di tutti i tempi e di tutti i regimi, cioè lo spazio est o economico o territoriale o politico, tutto quanto, ma la Germania è sempre stata profondamente attratta dall'est, diciamo.
Giorgio, volevi dire qualcosa?
No, stavo riflettendo sul fatto che poi tutto quello che è stato messo in atto contro la Russia e contro Putin poi ha fatto cambiare la politica anche della Germania e quindi dell'Europa.
Sì, questo senz'altro.
Ma io la mia, oramai la ripeto da tempo, cioè qui l'unica perdente è l'Europa, perché gli americani stanno dall'altra parte del mondo. I russi si stanno facendo la loro guerra con
l'Ucraina. È una guerra che ci sta massacrando.
E tutto quanto, qua gli unici che finiscono in braghe di tela, come si usava dire, sono i popoli europei. E tra parentesi, adesso con questa nuova crisi del Mar Rosso, come si dice, meglio me sento, direbbero a Roma, nel senso che c'è un grosso rischio, tanto per cominciare i famosi noli marittimi dei trasporti marittimi sono aumentati del 163%, leggevo, anche perché le quasi buona parte, diciamo, delle compagnie di navigazione, di trasporto, eccetera, oramai preferiscono circumnavigare l'Africa, con un aumento di costi pauroso.
Beh, no? Io infatti vi leggo quello che vedo scritto sulla stampa, dove c'è un bellissimo pezzo, si chiama Il prezzo della crisi.
Sì, esatto,
l'Italia, insieme alla Grecia, è il paese che subisce il contraccolpo più pesante del caos sulla rotta di Suez. Nei nostri porti il calo è del 17%, si rischia il crollo dell'export e l'aumento dell'inflazione, perché dice qua stretto di Ban el Mandeb. Gli italiani imparino a memoria questo termine. Si riferisce all'ingresso nel Mar Rosso, fondamentale rotta marittima che parte dall'Oceano Indiano e sfocia nel Mediterraneo passando per il canale di Suez. Ebbene, nel lontano Yemen gli Houthi attaccano le navi cargo e costringono a rotte molto più lunghe e complesse, costeggiando l'intero continente africano, ecco che immediatamente rincarano i prezzi al supermercato sotto casa. In particolare il gas liquefatto che ci arriva dagli Emirati e che dovrebbe sostituire il gas russo non passa più per Suez. Così qualcuno ipotizza un aumento dell'inflazione dell'1,8% per la crisi di Bad el Mandeb. Ma non solo, qualche settimana fa Banca d'Italia stimava che è a rischio direttamente o indirettamente il 16% del nostro export. Questi effetti sull'economia non dovrebbero meravigliare, considerando come le merci vanno e vengono sempre più dall'altro capo del mondo. E se una guerra strozza una delle arterie più importanti del pianeta, gli effetti sono macroscopici. Insomma, andiamo verso una crisi nella crisi? Secondo te, Franco? Secondo te, Giorgio?
Sì, sì, assolutamente. Ma... è un peggioramento della situazione.
Andiamo, cioè, parliamoci chiaro, noi, è vero, noi andiamo nella crisi della crisi, ma noi in realtà stiamo andando semplicemente verso la guerra, punto e basta.
Esatto.
E quindi purtroppo cambia così. Tutto, quindi ci dobbiamo preparare a un'economia di guerra, sì, cosa molto sì. diversa da un'economia normale di tempi di pace e tutto quanto, e quindi dobbiamo... come si può dire, ridimensionare molte possibilità e molte speranze che dal punto di vista economico avevamo cominciato a nutrire negli ultimi tempi.
Guarda, ieri sempre in televisione ascoltavo una persona che fondamentalmente non mi è molto simpatico, che è Augias,
ma che lo dici?
Solo perché insomma c'ha quello snobismo delle persone di sinistra, per quanto sia persona estremamente colta eccetera, raccontava insieme a Veltroni, quindi stavamo parlando di Berlinguer, della figura di Berlinguer e di quello che è stato e che ha rappresentato per la sinistra italiana. Ebbene, a un certo punto Augias, che è persona di età molto più anziano anche di te, Franco, diceva: beh, io vengo da un'economia di guerra, cioè io da bambino c'avevo solamente un panino raffermo a cui per poter mangiare. Adesso vado nei supermercati e vedo una grande quantità di scelta. Pensate se prima o poi dovessimo tornare indietro al mio panino, cioè se dovessimo tornare a periodi di grandi ristrettezze.
Probabilmente ci sarà un restringimento delle possibilità di scelta.
Non è solo
sarà l'economia più autarchica,
certo.
Ma non è solo il panino, c'è un bellissimo libro oramai forse introvabile di Gianfranco Venet, che era un collega di Panorama dei suoi tempi eccetera, che scriveva degli splendidi libri, e scrisse una volta Vola Colomba, che era intitolato così perché era l'Italia degli anni 50, l'Italia del dopoguerra. E l'Italia del dopoguerra significa i cappotti rivoltati, le scarpe risolate 3.000 volte, la benzina in un certo senso razionata, no? C'è quella famosa
tanto c'erano le automobili,
la Topolino Amaranto va da in incanto, che nel 46 è un litro costa quanto un chilo di insalata, insomma, cioè questo significa l'economia di guerra, significa questo, significa, non dico arrivare al surrogato e la cicoria al posto del caffè,
però quasi,
non siamo più a quei tempi. Ma
dice un'altra cosa questo pezzo: ma c'è per l'Italia un'altra mazzata in arrivo. Quando i cargo sono in vista di Gibilterra, più della metà di quelli che un tempo sarebbero arrivati da noi via Suez, ora vanno dritti e si dirigono a Rotterdam e altri porti del nord Europa. Nei porti italiani finora il calo sarebbe del 17%, con problemi maggiori ovviamente per gli scali adriatici. Questo brusco cambiamento di rotte pone in prospettiva un grosso problema al sistema portuale, sia al sistema di bilanci che all'occupazione. Insomma, giù per i rami, se noi non abbiamo merci va a ramengo tutto il sistema.
Vorrei sottolineare una cosa, Elena, che noi non abbiamo l'esatta percezione, è stata una sorpresa pure per me quando l'ho appreso, noi non abbiamo l'esatta percezione dei traffici mondiali e di come avvengono i trasporti, cioè noi fuori, diciamo, dalle acque territoriali è un brulicare, sembra come si può dire, sembra il raccordo anulare quando è intasato, insomma, perché, e quindi la grande svolta del resto è stata l'invenzione del container, e quindi si trasporta tutto adesso con le navi porta container, e limitare questo non, il 17% non è poco, nel senso che incide in una maniera, in una maniera, poi essere bypassati come porti d'attracco a livello internazionale, insomma, ecco, cioè altra mazzata per l'Italia, non
Sì, altra mazzata per l'Italia, ma qui tra l'altro c'è un elemento che io voglio sottolineare ancora, che riguarda poi questo che dice sempre questo pezzo, che noi non abbiamo la percezione, ma nella realtà dei fatti, aspettate che lo trovo, qui dice che giù per i rami possiamo avere dei danni anche prospettici dell'aumento del costo del trasporto all'interno dell'Europa del 360%.
Esatto. Non so se ti rendi conto che cosa significa.
In più, stavo leggendo adesso sul sito di Repubblica che ci sono stati, in virtù di questa fiammata bellica degli Houthi in questo pertugio del Mar Rosso, che ci sono stati fatti dei danni ai cavi che stanno nel Mar Rosso, quindi con uno stop al 25% del traffico web, che significa mandare a pallino praticamente i siti internet di tutta Europa e non solo. Quindi, insomma, questo lembo di terra dove stanno questi simpatici signori, che insomma noi non conosciamo, noi impariamo sempre la geografia attraverso i momenti di grande delle fiammate belliche, e quindi diciamo che in questo momento la situazione è veramente molto 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 critica. Ovviamente noi ci occupiamo di dossieraggio, ci occupiamo di madonnine eccetera eccetera, però tutto il resto del mondo sembra esplodere in questo momento. Io non so se voi avete lo stesso tipo di sentore che ho io, insomma.
Certo, è evidente, scusa, basta guardarsi intorno.
E tu che ne pensi, Franco?
Che si mette male, mi auguro, perché cioè, tengo al mio non lungo, ma comunque mi auguro denso e soddisfacente futuro, quindi insomma si mette veramente male non solo lì nel Mar Rosso, che per noi è fondamentale, perché bene o male siamo un paese meridionale dell'Europa, quindi siamo coinvolti proprio globalmente. Putin ha minacciato la guerra atomica,
più volte l'ha detto.
Mi auguro perché
siano solo minacce,
però ha detto non esagerate, perché mo state esagerando veramente. E io devo dire onestamente
che qualche ragione,
io non sono un putiniano, che me ne frega, cioè voglio dire, nel senso che non sono un esterofilo, né putiniano né macroniano né
zelenskiano, forse.
Ma me ne guardo bene, anzi guarda. È l'unico momento in cui prendo una posizione a livello di politica estera, e ti dico che detesto francamente quel nanerottolo cocainomane, va Eccoci. Bene?
Perfetto. E qui
L'ho detto.
Sono un commentatore.
L'ho provocato.
Obiettivo e equanime.
Bene, signori, manca poco alla fine della nostra trasmissione, però dobbiamo anche dare una notizia sempre di caratura internazionale, ma che ci interroga profondamente all'interno del nostro paese, e banalmente, se la vogliamo proprio raccontare tutta, diventa un filo rosso conduttore con l'inizio di questa trasmissione che parlava della Madonnina e di Trevignano e del mondo che questa rappresenta. È un mondo veramente ancora oscuro, oscurantista, molto anche legato a una visione del cattolicesimo antica e non certamente moderna come vorrebbe Papa Francesco. Ebbene, mentre noi siamo in queste faccende affaccendati, oltre Alpi, dall'altra parte delle Alpi, c'è stata una svolta storica ieri, una svolta in Francia, dove il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza è entrato in Costituzione, quindi la svolta francese per quanto riguarda l'aborto. Far entrare in Costituzione questo diritto pone degli interrogativi anche su quelli che sono poi i diritti di altre persone, per esempio, che io non ho mai considerato tali, ma lasciamo perdere, che sono per esempio quelli all'obiezione di coscienza da parte dei medici che non vogliono praticare l'aborto, eccetera, eccetera. Però è anche vero che, secondo me, è un passo gigantesco per i diritti delle donne, e questo è il mio giudizio personale. Vorrei sapere come la pensate voi. Silenzio.
No, io sono d'accordo con te.
Silenzio.
Sottolineo
diciamo, posso anche essere d'accordo, però ignoro totalmente la problematica e ignoro, tra parentesi, cioè, ecco, la domanda che ti faccio, Elena, cioè, che bisogno, cioè, non bastava una legge ordinaria? Perché nella Costituzione? Cioè,
allora, non... ti faccio io questo...
È stata blindata in questo modo.
Stavolta non faccio un commento, faccio una domanda.
Te lo spiego subito, perché noi abbiamo per esempio la legge ordinaria, la nostra 194, esatto, che è una legge che sta lì in piedi da parecchi anni, che diciamo molti hanno tentato di... a cui molti hanno tentato di tirare una spallata senza mai riuscirci, perché è uno di quei, diciamo, capisaldi, insieme alla legge sul divorzio, che nessuno peraltro si mette in testa di dover rivedere, sono più suscettibili di attacco politico e propagandistico. Tu devi capire una cosa, Franco, che nel nostro paese la 194 è totalmente disapplicata. Questo te lo dico per conoscenza diretta, ma non perché sono una femmina, ma perché mi sono occupata della materia più volte, perché sia per una questione di medici obiettori di coscienza, che se sono obiettori di coscienza fanno poi carriera negli ospedali cattolici, sia perché mancano le strutture, sia perché non viene garantito l'iter che viene previsto dalla 194 alle donne che vogliono abortire, non ci sono i consultori, non vengono minimamente messe nelle condizioni di essere assistite come vorrebbe la legge. Questi sono dati di fatto che vengono, come dire, riportati dalle commissioni parlamentari, non lo dice qualche associazione femminista. Fa sì che questa legge ordinaria sia sostanzialmente disattesa, sia sostanzialmente inapplicata sul territorio. Allora, quando tu blindi in Costituzione una cosa di questo genere, la blindi nel senso che la tuteli dai vari stormir di fronda politici. Così come invece è la 194. La 194, ogni volta che un governo di centrodestra, non nel caso specifico quello della Meloni, che se n'è ben guardata di pestare, come dire, qualcosa di nauseabondo, perché quando si tocca la 194 scoppia come al solito un inferno, però in altri tempi questa legge è stata oggetto di attacchi ripetuti da parte di una certa parte della politica italiana, proprio perché si voleva tentare di fare in modo che il diritto all'aborto fosse limitato, o comunque fosse, se vuoi, ancora più reso, ancora più complicato di quanto non lo è poi nella realtà dei fatti. Blindarlo in questa maniera, a mio giudizio, risponde a, a quel, diciamo, quel mood secondo cui i diritti non sono per sempre. Se tu lo metti in Costituzione lo fa diventare un qualcosa che è molto molto più complesso da scalfire. Questo è il tema.
Ma guarda, io ho vissuto un'esperienza, non dico personale perché ovviamente non ho abortito mai, ma cioè no, mi è capitato di una ragazza, diciamo, nell'ambito diciamo della cerchia familiare, che ha avuto questo problema. E beh, intanto la santa ingenuità, insieme al fidanzato si sono rivolti all'ospedale di Villa San Pietro, retto dai
ma ti rendi conto?
No, e ovviamente l'hanno cacciato in malo modo, perché così eccetera. Non capivano, non si rendevano conto che, essendo un ospedale cattolico, colpito.
Pensa se andavano a gemelli.
Non
a calci.
sì, a randellate, via, fuori.
Sì, ma vedi, no. C'è una legge dello Stato dove ci sono dei presidi che non la applicano.
Aspetta. Però tutte queste difficoltà io non l'ho viste, perché è andata poi al consultorio a Bracciano e ha abortito tranquillamente al San Filippo Neri senza grossi problemi. Non vedo.
Ma senti Franco, il discorso è molto semplice. Qui in Italia ci sono difficoltà anche a reperire la pillola del giorno dopo nelle farmacie. Mi ricordo che feci una lunga discussione, questo riguarda sempre i diritti delle donne, con un collega di destra, poi diventato addirittura per un periodo di tempo, per fortuna non lungo, mio direttore, in cui io gli portai la notizia sull'abbassamento della percentuale dell'IVA su quelli che sono per esempio gli assorbenti, e lui mi disse: allora io lo voglio anche sui preservativi, perché anche quelli sono generi di prima necessità. Questo per dirti come funziona la testa di qualcuno. D'altra parte anche Marine Le Pen ieri ha detto: abbiamo votato a favore di questa cosa, però non c'è bisogno di rendere storica questa giornata, quasi ovviamente a provare fastidio per una questione che è appunto l'antiabortismo, che è sempre stato portato avanti come una bandiera dal centrodestra.
Io ti dico onestamente, io penso che le donne abbiano tutto il diritto ad abortire, per carità. Oh, però insomma, ecco, cioè, a me basta una legge ordinaria, non capisco. La Costituzione cosa significa?
Beh, la legge ordinaria te l'ho spiegato.
Se trovi l'obiettore, perché l'obiettore si sarà pure in Francia, il cattolicone, anzi il cattolico tradizionalista, il Vandeano. Mica quelli col Sacro Cuore di Gesù ci stanno ancora. Dico, quello che gli dici, dice: la Costituzione dice che devi praticare l'aborto. Dice: no, io so Vandeano, non lo pratico.
Ma quello è una tua, scusa, un conto è una scelta.
E allora che
un
cambia,
conto è,
Elena?
No, è un'altra cosa, perché io per esempio, che posso avere l'opinione completamente diversa, ma mi trovo le porte chiuse perché la legge non viene applicata, perché non trovo il medico, perché non trovando il medico si superano casomai i 3 mesi previsti, ci sono tante questioni che, mentre chi non vuole non ha nessun problema, chi vuole ha un sacco di problemi. Allora la legge ordinaria è proprio questo, cioè l'essere alla mercé delle correnti del momento, delle correnti politiche del momento. Attal, che è questo simpatico personaggio che è diventato presidente del Consiglio francese, ha detto: il diritto all'aborto è sempre in pericolo, alla mercé di coloro che decidono se riconoscerlo o meno a seconda della convenienza del momento. Ed è una grande verità.
Ma perché non cambia niente.
No, non cambia. Come?
Vabbè, senti,
per me cambia. Che dici?
Secondo me sì, io sono d'accordo con te, cioè la blindatura è un'investitura ufficiale, quello sarà un diritto
sancito
dalla Costituzione.
Ma non puoi obbligare un obiettore di coscienza
nessuno lo obbliga, però obblighi lo Stato a trovare qualcuno che al posto di quello faccia quello sporco lavoro lì. Cioè, il problema è che lo Stato italiano, siccome, vabbè, lasciamo perdere il discorso dei medici che mancano, però se c'è un ospedale, sono tutti obiettori di coscienza, quell'ospedale non applica la 194, ma nessuno li rincorre perché tu non applichi una legge dello Stato, perché loro sono obiettori di coscienza. In questa maniera lo Stato è obbligato a trovare delle sostituzioni. Mica hai detto patate, no? Allora, Io non, insomma, le fiammate ideologiche a me stanno sempre abbastanza appese, come si suol dire, non mi piacciono, ma questa non la trovo una fiammata, la trovo semplicemente un modo per garantire un diritto da quelli che sono i momenti storici, sì, politici. In Italia ovviamente non potremo mai fare una cosa di questo genere, semplicemente perché, come al solito, c'è lo Stato Vaticano all'interno del nostro territorio. Non a caso poi, sempre sulla stampa, Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita, dice: non sopprimere un essere umano non può diventare un diritto, lo dice lui che è un essere umano. Quindi sono tutte questioni che ci fanno capire quanto il nostro paese, oltre ad avere problemi con Suez, oltre ad avere problemi sul lavoro, oltre ad avere problemi sul commercio, oltre a essere al centro di un Mediterraneo, sì, che potrebbe diventare un nuovo campo di battaglia, c'è anche questo, che i nostri diritti sono sempre appesi a chi passa da quel momento, va a Palazzo Chigi oppure dal Parlamento, chi è la maggioranza del momento. Insomma, un paese come questo, sì, secondo me non ha molta speranza.
C'è
molta
poi
speranza. Un
altro aspetto da considerare, che è la cosa più ignobile, che una donna che è costretta ad abortire per tanti motivi,
certo,
che va in ospedale, spesso viene trattata e offesa dalle suore, da quelli che passano. E
beh,
questo...
insomma, c'è anche ancora, c'è una damnazio che riguarda
una
cosa assolutamente orribile. Io posso dirti che in vita mia ho trovato tantissime mediche, soprattutto donne ovviamente, illuminate da questo punto di vista, che hanno seguito amiche e colleghe, sì, che si trovavano in situazioni anche incresciose. Perché, attenzione, non è che sempre l'aborto è un qualcosa per cui ci arrivi perché hai fatto qualche sciocchezza, sì, qualche volta succede che
le famose frasi ti sei voluta divertire adesso
qualche volta succede che in virtù anche delle, come dire, di quelle che sono le recenti scoperte scientifiche, si scopre che casomai il feto non è sano, eccetera. Non tutti hanno l'eroicità di poter dire: vabbè, mi tengo anche un figlio che potrebbe, quindi davanti a queste situazioni, avere oltre al danno vero la beffa di non trovare delle strutture che ti seguono, secondo me è una cosa incivile, ma questo, certo, è un mio punto di vista. Detto questo, signori, noi siamo arrivati, come consuetudine nostra, alla fine di questa meravigliosa puntata, che avremmo voluto, come dire, fosse più lunga in questo senso, ma purtroppo è un'ora e un'ora.
Il tempo è tiranno.
E il tempo è tiranno, ma tanto ci troverete nuovamente qua, sempre ai microfoni di Oltrelago, per seguire cosa succederà domani, e soprattutto se ci saranno ovviamente delle novità sul fronte, che è quello che diciamo
sul fronte,
perché più che fronte non possiamo dire. E quindi un saluto anche per oggi da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Ieppelli.
Buona giornata a tutti, a domani.